Benvenuti a tutti, siamo presenti in diverse realtà. Benvenuto ai diaconi permanenti e agli aspiranti diaconi. Benvenuti anche alle Caritas parrocchiali, ai dipendenti della Caritas e anche ai volontari della Caritas e anche altre persone che probabilmente desiderano ascoltare sia la riflessione di Padre Giulio che del dottor Cives.
Tommaso,
lo conoscete, è l'assistente della Caritas diocesana, quindi sta nella nostra equipe. Presento anche il dottor Cives, così ci siamo. Il dottor Cives è un medico di famiglia, anestesista, ho detto, ma soprattutto quello che conta è che la sua esperienza di medico, leggendo il suo profilo, mi sembra molto che segua molto il cammino del nostro servo servo di Dio Trancanera. Mi sembra che abbia avuto molte esperienze simili con i suoi pazienti soprattutto. Ma quello che conta anche oggi è che ha avuto veramente il dono anche di seguire la malattia di Don Tonino Bello, tutte le sue sofferenze, alla quale ha partecipato anche lui. E nel suo profilo dicono appunto che la sua vita è cambiata radicalmente da questo incontro con Don Tonino. E quindi lo ringraziamo veramente di averci fatto questo dono, di poter parlare di questo santo, no? Perché noi pensiamo che in questo tempo ci possa aiutare a prendere le figure di alcuni santi. Don Tonino, pensiamo a Madre Teresa al prossimo incontro a maggio, e anche perché siamo chiamati tutti alla santità. Gesù dice: voi siete santi perché io sono santo. E allora che questa figura dei santi ci possano aiutare molto, credo, ad avvicinarsi anche alla figura di Cristo e anche a desiderare che lui viva nella nostra vita. Quindi vi ringrazio a tutti voi. Faremo un break per le 10:30, appena Don Padre Giulio avrà terminato, che dall'altro ci lascerà, ha detto che c'è un impegno forte e quindi deve partire. E lo ringraziamo anche lui, che ci vuole molto bene, io ve lo dico sempre a Caritas, quindi è sempre con noi presente in queste occasioni. Grazie,
grazie a te.
Buona giornata a tutti.
Vorrei iniziare questa preghiera salutandovi innanzitutto e ricordando nelle nostre intenzioni un diacono, Bruno, tra i primi ordinati della nostra Chiesa, che ci ha lasciato e che ha vissuto con tanta semplicità, ma anche esempio evangelico, la sua diaconia nella parrocchia di Ponte Felcino, e aiutando non solo il parroco e la comunità, ma i poveri. Ecco, come diacono ha vissuto questa forma di carità e ha vissuto la sua malattia con molta serenità. Da anni portava i segni del tumore e purtroppo io non potrò essere presente al funerale, che, come molti sapranno, si celebra domani pomeriggio alle ore 15. Ecco, quindi preghiamo, tenendo nel nostro cuore anche questo fratello che nell'ordine sacro ha vissuto come padre, come sposo, come diacono e come operatore della carità. Ecco, cari fratelli, come diceva Giancarlo, che ringrazio per avermi invitato, sono sempre molto contento di, spero, contribuire a dare senso a quello che può venire dalla parola di Dio e attraverso anche la mia povera parola a quello che voi fate, sia come sacerdoti, i sacerdoti presenti che saluto, i diaconi ordinati che saluto, i candidati al diaconato con le loro spose e tutti voi operatori della carità. Avevo inizialmente pensato di tenere in un'altra forma e con un'altra declinazione una meditazione che avrei ripreso dal convegno ecclesiale regionale che abbiamo celebrato a Foligno da poche settimane, dove l'icona del tesoro nascosto e trovato da quell'uomo che poi vende tutto, mi sarebbe servita per approfondire alcune tematiche. Scelgo invece e mi permetto di parlare della povertà nella Bibbia con questa frase che potrebbe essere lo slogan della mattinata. Poi vedremo come il nostro collega dottore da parte sua potrà trovare eventualmente un aggancio. La povertà nella Bibbia, ma con un riferimento all'attualità, e cioè un recente sinodo che è stato celebrato da Papa Francesco con i rappresentanti di tutta la Chiesa universale sull'Amazzonia. Ecco, il titolo di questa meditazione potrebbe essere questo: i poveri ci salveranno. E voglio partire dal primo quadro, ovviamente rimarrò sulla mia competenza, quella biblica, ma andrò, come ho detto, verso anche un tema ecclesiale, che è quello che poi mi permetterò di vedere da alcuni punti di vista, spero originali e utili per voi. Il primo quadro è che certamente Gesù è venuto per i poveri, lo dice lui, quando nel capitolo 4 di Luca, con un testo cosiddetto programmatico, quindi molto costruito, ecco, noi non dobbiamo proprio immaginare che sia accaduto così, Luca ha selezionato una scena che certamente ha ricevuto da Marco, quella di Gesù che predicava nella sinagoga, e che troviamo subito in apertura di Marco, ma ha voluto dare una particolare enfasi a quello che accade a Nazareth, non a Cafarnao, dove per Marco c'è l'inizio, non a Cana, dove per Giovanni c'è l'inizio, a Nazareth. Il capitolo 4 di Luca, dopo il Vangelo delle origini, cioè la trilogia, il Battista, il battesimo, la tentazione, diventa l'apertura vera e propria del Vangelo, che è l'inaugurazione di che cosa? Formalmente la citazione che ora rileggerò con voi è la citazione che Isaia fa quando, poiché il popolo non aveva avuto il coraggio di decretare un giubileo, il profeta Isaia dice: ci penso io. Formalmente dunque, se volete, qui c'è una rilettura sinagogale da parte di Gesù di quello che è l'annuncio della liberazione del giubileo. Un annuncio in particolare per i poveri e i prigionieri. Ora, ricordate la scena che rileggo brevemente, ma perché possiamo comprenderla appieno in quello che ho detto è una pagina programmatica lucana, dobbiamo proprio tornare indietro di qualche passaggio e lo faremo brevemente. Ricordate che inizia così, 4, versetto 18, versetto 16. Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Intanto notate che Gesù qui è rappresentato come un pio ebreo che frequenta la sinagoga, di suo solito, secondo il suo solito, che torna a Nazaret dopo tanto tempo. Infatti nel proseguo della pagina che noi non leggeremo si dice che non lo riconoscono, ma non è il figlio di Giuseppe, ma nel momento in cui, come ogni maschio adulto, può prendere la parola, o un invitato da fuori, un pellegrino, come Paolo, quando, ci dice gli Atti degli Apostoli, attraversava le città andando anzitutto nelle sinagoghe, e si legge negli Atti, veniva invitato a parlare. Volete darci una parola di esortazione? Invitano Paolo, e Paolo, come coloro che venivano da fuori, si alza e annuncia la salvezza attraverso il Messia che lui è convinto ha trovato. Bene, Gesù, come ogni maschio adulto di Israele, ha il diritto di leggere un brano, non della Torah, perché la Torah, evidentemente, il Pentateuco, una porzione già stata proclamata, tocca a lui leggere, gli fu dato, il rotolo del profeta Isaia. Ecco, gli viene dato Isaia. Evidentemente già era stata proclamata la legge, ora, nella seconda parte della liturgia sinagogale, come noi abbiamo preso, copiato e facciamo ancora oggi, si legge il profeta. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Chiusa la citazione, che evidentemente non è accaduta così, perché non si leggeva solo questa piccola porzione, non si poteva fare tecnicamente, storicamente, come ci dice Luca, perché Luca legge da due parti del rotolo, tornando addirittura indietro, quindi accettando che Luca ha rielaborato la porzione, la parashata Shavuah, la parasha, cioè la porzione che si legge del profeta è molto più lunga, ma qui vedete Luca ci dice solo, concentrando come con un occhio di bue la luce solo su questi pochi versetti, ci dice il centro dell'annuncio. E poi Gesù riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente, sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Qualcuno ha notato che la più breve omelia della storia sono solo 7 lettere in greco. Pensate quanto è stata efficace in confronto a tante omelie, escluse ovviamente dei preti presenti, che sono noiose, ripetitive e durano molto più che 7 lettere in greco. Allora, 7 parole. Allora, la cosa importante è che questo brano è costruito perché dà l'inizio all'evangelizzazione di chi? Dei poveri. E dicevamo che la preoccupazione di Luca si mostra subito con questa insistenza sulla scelta di un brano, quello del profeta Isaia, che è un brano che riattivava quell'antica pratica giubilare che non era mai stata messa in atto. Che cosa sta succedendo? Gesù proclama un giubileo leggendo le parole di Isaia che lo istituiva, che si rifacevano al testo del libro del Levitico, nel quale questo giubileo doveva essere vissuto e messo in atto. Ma storicamente non accade. Nel libro del Levitico, uno dei libri della Torah, del Pentateuco, si leggeva: «Conterai 7 anni, 7 settimane di anni», cioè 7 volte 7 anni. Queste settimane saranno un periodo di 49 anni. Dichiarerete santo il 50°. Ecco, noi conosciamo questa prassi giubilare, gli storici ci dicono, i rabbini sono d'accordo, non è mai stata attuata. Una legge che prevedeva la liberazione, in particolare dei poveri e dei prigionieri che erano stati messi in carcere a ragione dei loro debiti. Ecco perché si dice: quest'anno ciascuno tornerà nella sua proprietà. Capite che è una grande opportunità che viene dato all'uomo, e qui voglio insistere perché sarà la seconda parte del mio ragionamento, alla terra, non solo all'uomo. Ecco, in quest'anno, il prossimo, sentite, quando vendete qualcosa al vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello, ma si dice... che in quest'anno verranno restituiti, verranno abbattuti tutti i debiti, appianate tutte i conti di dare e avere. Per quale ragione il giubileo non è mai stato celebrato? Vedete, è intanto interessante che la Bibbia abbia il coraggio di formulare una legislazione così elevata, ideale, ma ammettere anche, attraverso quello che diremo, che non è mai stata messa in atto. Alla stessa stregua potremmo dire noi, abbiamo la più, diceva Roberto Benigni, la più bella Costituzione di uno Stato nazionale del mondo, la Costituzione della Repubblica Italiana, ancora più bella di quella americana, che pretende sin dall'inizio, per esempio, di dare a tutti il diritto per la felicità. The pursuit of happiness. Dice la Carta della Costituzione americana che c'è il diritto alla felicità. La nostra è molto più realistica. Dice che la nostra Repubblica è una Repubblica democratica, che la sovranità appartiene al popolo. È una carta ideale che i nostri padri costituenti, cristiani, cattolici e non credenti, hanno portato come modello, e noi dobbiamo dirlo, non messo in pratica. Ecco, questo non toglie nulla dunque né alla Carta Costituzionale e tantomeno a questo testo, che non è mai stato attuato. Perché? Da una parte c'è una clausola che i rabbini conoscono bene, quindi è qui che si appoggiano. Questa legge si poteva mettere in pratica, si trova scritto, quando tutte le tribù sono sulla terra, cioè tutte le tribù sono insediate nella terra promessa. E noi sappiamo che già dall'VIII secolo a.C., pochi anni dopo, cioè il regno di Davide e i suoi successori, si sfalda l'unità delle tribù. Le tribù del nord sono deportate. Le tribù non sono mai più insieme sulla terra. Ci vorrà Gesù per ricostituire idealmente Israele chiamando 12 rappresentanti. Questa legislazione dunque tecnicamente non doveva essere messa in pratica perché c'era una condizione che non esisteva. Saprete tutti, al tempo di Gesù solo 2 tribù erano esistenti, quella di Giuda e di Beniamino, a cui appartiene Paolo, Shaul, e la tribù di Levi, che non ha la terra. Ma non è questa la ragione ultima, se volete. La ragione per cui questa legge del Giubileo non viene attuata è perché va contro quelli che sono gli interessi umani. E i rabbini si dicono, come si fa quando al 49° anno dovessero chiedere i prestiti e dovessi dare tutto quello che io ho perché mi viene domandato e quindi, sapendo che il 50° anno poi verrà tutto, capite, è una legge troppo alta. È una legge che però aveva un senso, che ripeto, nel suo duplice significato. Il primo, la liberazione dei prigionieri per i debiti. Ecco perché Gesù dice, il Signore mi ha mandato a portare ai prigionieri la liberazione. Nel senso originario di Isaia non si parla di una liberazione spirituale, attenzione, ma molto concreta, che era il senso della legge del Levitico. Non si parla dei prigionieri, non lo so, delle dipendenze, delle droghe, dei prigionieri mentali, psicologici. Qui la Bibbia è molto concreta, dice che perché una società possa sopravvivere, ad un certo punto bisogna appianare i debiti e ridare quella che si viene chiamata una seconda possibilità. Una seconda possibilità. Ma, come ho detto, c'è un altro aspetto che non è secondario, quello della terra. Il Giubileo prevede ogni 49 anni che non si semini, non si mieta. I campi non devono essere coltivati e sfruttati. E questa è una tematica molto attuale, come vi dirò. Dopo il libro del Levitico, dopo la Torah, di fronte al fallimento di Israele che non è più coeso con le 12 tribù sulla terra, ecco che allora Isaia riprende la parola. Ecco, noi siamo abituati a parlare di un Isaia, e probabilmente gli ebrei dicono ce ne sono 2, il libro di Isaia lo dividono in 2 parti, gli storici e gli esegeti moderni lo dividono in 3. Un primo Isaia, quello storico, un secondo Isaia e soprattutto il terzo Isaia, quello che annuncia il ritorno dall'esilio babilonese. È qui che si trova il testo che Gesù legge. Ricordate, non legge Levitico, perché la Torah era già stata proclamata da qualcuno prima di lui, secondo questa ricostruzione lucana, nella sinagoga. Gesù sale al Bema, sopra dove si leggeva e proclamava la legge e i profeti, e riceve il rotolo di Isaia. E Gesù trova quello che è il testo di Isaia 61, ecco la parte terza del libro, del terzo autore, l'annuncio della liberazione dalla schiavitù babilonese, del ritorno, dove, ecco, c'è qui l'autore che si sente investito, lo Spirito del Signore su di me, di una consacrazione per dare l'annuncio, qui è Isaia che parla, che il popolo non sarà più prigioniero. Questa liberazione già sta mutando di significato. Quando il profeta Isaia dice «sono venuto a scarcerare i prigionieri», questi prigionieri, attenzione, non sono più quelli per i debiti che venivano presunti e di cui si parlava nel testo del libro del Levitico, ma qui sono ormai i prigionieri a Babilonia. È l'annuncio della liberazione. Questo testo dunque è stato riletto e ha portato questo senso per quelli che si trovavano ormai deportati da una settantina d'anni e sono chiamati a uscire dalla loro schiavitù, a ritornare a Gerusalemme, e noi conosciamo, no, il tema della ricostruzione. Ebbene, è come se si riniziasse da capo. L'anno di grazia del Signore, il giubileo, qui è la liberazione dall'impero assiro-babilonese che ormai con Ciro era crollato, e quindi nel 538 a.C. viene firmato questo editto perché Israele possa tornare nella sua casa. Ecco, qui dunque capite che la liberazione, la presenza di Dio è data in un altro senso, che è quello del ritorno nella propria patria. E perché questa parola ha una forza intrinseca che può valere sia per una situazione per cui è nata, il giubileo, ma soprattutto che cosa dice Isaia? Ecco, se voi non avete mai avuto il coraggio di applicare la legge del giubileo, sono io, è Dio stesso che lo proclama. E quindi capiamo cosa succede a Nazareth. Gesù si trova sulla linea di questa tradizione e questa pagina dunque acquista ancora un terzo e ulteriore significato, ma così è. Le parole importanti della storia, dell'umanità, della letteratura, delle religioni e per noi a fortiori le parole della Bibbia e dei Vangeli e del Nuovo Testamento hanno un significato che può essere colto a seconda delle situazioni. Quindi Gesù che legge questo testo lo applica, il Gesù di Luca, a quella che è la sua situazione che vede e dice, come abbiamo sentito, questa consacrazione è perché io sono mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Dunque è la prima missione di Gesù. La missione di Gesù è l'evangelizzazione dei poveri. Quindi vedete che voi siete al cuore di questo annuncio. Ora naturalmente dovremmo dire che cosa si intende per questa evangelizzazione dei poveri. Io intanto vorrei mettere subito, come dire, in chiaro un possibile fraintendimento. Ora dirò che i poveri nel Vangelo di Luca e negli Atti degli Apostoli sono una categoria ben precisa, ma voglio anche dire che ci possono stare dentro tutti, anzi, tutti sono poveri e possono riconoscersi tali, guai, direi, a pensarsi ricchi. Ecco, una breve, il secondo punto del mio ragionamento, ora apre un altro testo, quello di un'altra tradizione del Nuovo Testamento, il libro dell'Apocalisse, dove nella prima parte, quando si celebra una grande liturgia celeste, il cielo ormai il veggente si rende conto di quello che sta accadendo e prima che si apra il cielo vede un angelo che parla alla chiesa di Laodicea. Ci sono 7 chiese nell'Asia Minore, le chiese giovannee. Un angelo, un rappresentante di Dio, deve dire questo alla chiesa di Laodicea: conosco le tue opere, so che non sei né freddo né caldo, magari tu fosse freddo o caldo. è un riprovero, un giudizio negativo. Forse è l'unica chiesa tra le sette che riceve una valutazione così severa da parte di Dio. E questo giudizio, attenzione, è per la cura di questa comunità. Non è un rimprovero fine a se stesso, ma perché questa comunità cresca. E continua così l'angelo: poiché sei tiepido, non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Perché tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ecco, allora voglio dire che naturalmente noi potremmo, e ora dobbiamo, declinare il senso dell'annuncio ai poveri in senso sociale. E perché così fa Luca, il Gesù di Luca. Ma quando Gesù dice sono venuto per evangelizzare i poveri, in qualche modo la stessa parola di Dio in un altro libro, in un altro contesto, ci mette in guardia dal categorizzarci in una o in un'altra, diremmo, parte. Certo che noi siamo l'Occidente ricco, credo che tutti noi qua siamo venuti con un'automobile, abbiamo avuto la possibilità di pagare la benzina o il gasolio, il GPL, torneremo a casa a mangiare, abbiamo i nostri luoghi dove dormire. Questa non è povertà, questo è benessere. Ebbene, attenzione, perché se potessimo addirittura essere tentati di metterci dalla parte dei ricchi, l'angelo della chiesa di Laodicea ci dice: stai molto attento, perché guarda, sei veramente povero. Io non, gli esegeti e i commentari cercano di capire che cosa significhi. Certamente qui questa chiesa sembra autosufficiente, leggo il commento di Doglio, ha una coscienza orgogliosa e erronea di sé, non comprende la sua reale miseria, è una chiesa autosufficiente, che crede di avere tutto, di essere capace. Le altre chiese, le altre sei chiese a cui si rivolge il testo dell'Apocalisse, hanno dei problemi, ma solo questa si inganna sul suo stato. Che cosa sto dicendo? Mi permetto di dire che forse, ecco, la povertà che noi viviamo è nascosta, ma c'è nelle nostre vite, nelle nostre persone, e se non viene allo scoperto ci tiene prigionieri. Invece la povertà che noi affrontiamo nelle persone che voi incontrate tutti i giorni, in realtà forse potrebbe essere paradossalmente una risorsa. E vado al terzo passaggio. Quello che mi dà il coraggio di dire quanto ho appena affermato, cioè che la povertà è una benedizione. Nel Vangelo di Luca, infatti, come in quello di Matteo, cioè nei due testi del primo discorso di Gesù matteano, quello della montagna e della pianura, ricorre infatti una delle beatitudini che voi conoscete, la prima dell'elenco di Matteo e come anche nell'elenco di Luca, cioè beati i poveri. Nel testo matteano c'è un'ulteriore specificazione, c'è un complemento che dice te pneuma, beati i poveri per quanto attiene allo spirito, non lo spirito di Dio, ma quello umano. Ma vedete, questa è proprio la logica che troviamo nella scrittura. Non diamo nulla per scontato, come la ricchezza nella quale crede di essere una chiesa può essere in realtà un'estrema povertà, così dice la parola di Dio alla settima chiesa, quella di Laodicea del libro dell'Apocalisse, così la povertà può rappresentare una ricchezza. È interessante perché qui si mette in atto quello che è la forza della beatitudine, che è giocata sul paradosso. Cos'è il paradosso? È una forma di comunicazione, è un principio, direi logico, fondato sulla sulla apparente contraddizione. Paradossale ciò che va contro, parà, l'opinione comune, doxa, il pensiero dominante, e così certamente va contro il pensiero comune dire beati i poveri. Questa interpretazione si coglie anche nelle parole di Papa Francesco, nella Gaudete et Exultate del 2018, un'esortazione che Papa Francesco offre a tutti sulla santità, ricordate la santità della porta accanto, e nella quale commenta brevemente le beatitudini. Proprio dice questo, con la sua forza e la capacità di, come dire, di farci cadere dal piedistallo, no? Sapete quando mi chiamò Papa Francesco a tenere gli esercizi spirituali, mi telefonò e io stavo tenendo tra l'altro il ritiro a una comunità, una parrocchia qui di Perugia, la prima volta li ho anche staccato, stavamo dicendo le lodi. Non avevo portato il breviario perché mi ero dimenticato, avevo il telefonino, vedo numero privato e stavamo dicendo le lodi e io ho messo giù la cornetta, no? Ho schiacciato. E infatti dopo un quarto d'ora io avevo avvisato, guardate che forse mi chiama, lo sapevo che mi avrebbe chiamato, mi telefona, rispondo mentre esco dalla sala dove stavo per iniziare la meditazione, mi dice: sono Francesco. E poi aggiunge: ho chiamato un quarto d'ora fa, lo so Santità, chiedo scusa. Quando gli dissi: guardi Santità, che sapevo che mi avrebbe telefonato per chiedermi di predicare gli esercizi, io le posso dare i nomi di persone, di miei colleghi che conosco, guardi, sono molto bravi, io non mi sento all'altezza, se vuole le presento qualcuno, mi ha lasciato parlare e poi ha concluso: facciamo così, Padre Giulio, lei continui a pensare che ci sono molte persone più brave di lei, ma per favore venga a tenere gli esercizi. Allora, notate che questa sua capacità di smontare, perché lì alla fine cosa dovevi dire? Intanto io mi aspettavo, ma no, io lo sto chiamando perché lei è il più bravo. Ovvio, no? Notate che mi ha detto, e sono sicuro che non è così, quando Papa Francesco, nella Gaudete et Exultate, commentando le beatitudini, scrive: nonostante le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, tuttavia vanno molto controcorrente quello che è abituale, capite che qui il senso del paradosso. Noi interpretiamo in senso poetico beati i poveri. Magari poi ci vengono in mente alcune immagini, non so, di quelli che sono liberi perché non sono, penso a noi francescani che dobbiamo vivere, vogliamo vivere senza nulla di proprio, e io mi trovo a vivere in un convento del 1400 con 5 ettari di terra, 30 stanze, siamo 5 frati. Vorrei anch'io vivere più poveramente se avessi un'altra struttura più agile, ma abbiamo questa, come dire, questa grande baracca da... Attenzione, non c'è nulla di romantico, dice Papa Francesco. Le parole di Gesù possono sembrarci poetiche, ma sono controcorrente rispetto a quanto è abituale, a quanto si fa nella società. E anche se questo messaggio ci attrae, perché è bella l'idea, no, di povertà, o nel documento o nelle parole di Francesco viene chiamata nella Laudato Si sobrietà, quindi attenzione, forse una formula più aggiornata, forse più fruibile per noi, potrebbe essere quella della sobrietà, in realtà il mondo ci porta verso un altro stile di vita. Ecco, le beatitudini non sono qualcosa di leggero o superficiale, ma possiamo viverle solo grazie allo Spirito. Che cosa vogliamo dire da questo secondo punto, terzo punto di vista? L'annuncio della beatitudine dei poveri mette allo scoperto quello che non vediamo. Ecco, che cosa vediamo quando viene un povero da noi? Vi chiedo, cosa vedete quando arriva alle vostre... A noi vengono alle porte del convento a bussare quotidianamente, no? A chiedere cibo, a chiedere soldi, a chiedere bollette da pagare. Cosa vediamo noi? Da questo punto di vista, la parola di Dio ci sta dicendo: stai attento, perché quello che sembra ricco è povero, quello che è povero in realtà è beato. Cosa vede la parola di Dio nei poveri? Diversamente da quello che vediamo noi, che è probabilmente una persona che non conosce bene la nostra lingua, che è vestita poveramente, che ci sembra ignorante e che dunque possiamo trattare male, perché non ci capisce, perché magari da un'altra cultura non riesce a cogliere alcuni aspetti, perché magari con i punti dell'emporio non ha familiarità e dunque che cosa vediamo noi? Attenzione, ci dice la parola di Dio, perché c'è qualcosa oltre la superficie che è molto più importante. Ed è per questa ragione che nel Vangelo, proseguo, di Luca e negli Atti degli Apostoli c'è una chiara attenzione ai poveri. Vi faccio solo un esempio, ma ce ne sono tanti, e soprattutto quello degli Atti degli Apostoli. Verso la fine del Vangelo, nell'ultimo tratto di percorso di Gesù per andare e salire a Gerusalemme, come ricorderete, viene incontrato Zaccheo, che abbiamo anche noi incontrato nella liturgia di domenica scorsa. Non deve sfuggirci il fatto che Zaccheo, dopo aver incontrato Gesù, dica: io do parte di quello che ho ai poveri. Ecco, attenzione, perché questa formula è una formula di impegno. Qualcuno ha detto: ma l'aveva già fatto, perché qui c'è un presente. Adesso vi risparmio la discussione esegetica grammaticale. Do la metà di ciò che possiedo ai poveri. E quindi qualcuno ha scritto: Zaccheo era già, no, qui sembra proprio che l'incontro con Gesù gli porti a cambiare qualcosa. E qual è il primo cambiamento della sua vita? Quando è sceso dal sicomoro e ha accolto Gesù, dice: cioè, metà delle cose che ho non mi servono, le do ai poveri. Non mi servono. Guardate che c'era una precisa prescrizione rabbinica, che si trova nella Mishnah, su che cosa si può dare ai poveri, e c'è un unico limite: non dare fino al punto da diventare tu povero e dover essere aiutato dagli altri. Questo sarebbe un'ingiustizia, capite? E qui siamo, diremmo, nella stessa linea. Zaccheo dà la metà di quello che ha, ma è evidentemente il gesto di una sua apertura. Ma se voi leggete oltre, nella seconda parte dell'opera lucana, quando si descrive la comunità di Gesù, la comunità primitiva, si dice che in questa comunità non c'erano poveri. E ci colpisce questa cosa, perché guardate, è una caratteristica della Chiesa delle origini. Atti 2, avevano ogni cosa in comune, la dividevano secondo il bisogno, e poi più avanti, ancora nel riassunto seguente, si dice: non c'erano poveri. È la descrizione di quell'ideale del Deuteronomio, un altro libro, l'ultimo libro del Pentateuco, nel quale si diceva: se voi osserverete la legge di Dio, non ci saranno poveri. Non ci saranno poveri nella comunità di Israele. Non ci saranno poveri. Bene, allora il Vangelo ci dice che questi poveri sono una risorsa, e adesso lo dimostro nella ultima parte del mio ragionamento attraverso un altro testo sul quale mi soffermo e un aggancio alla attualità. Il libro che più di tutti, credo, nella scrittura ci dia un modello paradossale della povertà, che noi vediamo, come dicevo, una perdita, una maledizione, e che nella Bibbia invece è altro, se non addirittura una beatitudine, è il libro di Ruth, il quale, a mio avviso, acquista un particolare significato alla luce di un intervento fatto al sinodo sull'Amazzonia, da un non credente. Voi direte, cosa ci fa un non credente in un sinodo della Chiesa? È sempre stato così, anche nei concili ecumenici, come nell'ultimo, Vaticano II, sono stati invitati intellettuali, personalità, uomini, donne di altre religioni, confessioni, come uditori. Ecco, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, credo che lo conosciate tutti, un uomo che è un imprenditore, ha tenuto un discorso interessante del quale vi dirò qualcosa, parlando dell'Amazzonia da un punto di vista molto interessante, quello del cibo. Carlo Petrini è un esperto di cucina, di cibo, di buona qualità, della, non so se è il fondatore di Italy anche, sì, Slow Food Italy anche, no? Benissimo. Poi riprendo questo tema, ma mi ha colpito, lui non ha parlato di Ruth, forse non la conosce nemmeno, ma dice, che dire poi del lavoro in Eugalpa, sto citando alla lettera il suo intervento al Sinodo, che dire del lavoro ineguagliabile degli indigeni, spesso relegati alla figura secondaria di raccoglitori, meno riconosciuti rispetto all'opera degli agricoltori. Ecco, è molto interessante perché nel libro di Ruth, mentre tutti si danno l'agricoltura, che è ben evidenziata in questi piccoli, brevi quattro capitoli, è il tempo della raccolta dell'orzo che doveva essere stato terminato prima, doveva essere stato seminato precedentemente. Il libro di Ruth è ambientato nella Pentecoste, è il libro che viene letto dalla sinagoga nella festa di Pentecoste, Shavuot, quando ormai Israele è entrato nella terra, questo è un po' ciò che sta sotto la festa, può presentare al Tempio i frutti del proprio lavoro agricolo e anche i frutti della pastorizia, ma soprattutto quella della festa di Pasqua, quando, ricordate, viene immolato e offerto a Dio un agnello. Qui si offre l'orzo, cioè la primizia del raccolto. È la festa dell'abbondanza, è la festa dell'agricoltura. Tutte le feste giudaiche hanno prima uno sfondo antropologico culturale legato alla terra, come vi ho detto, Pasqua è la propiziazione è il modo di rivolgersi a Dio perché offrendogli un agnello protegga la divinità, il gregge, e così diventano poi, hanno un ulteriore significato religioso, storico. Una Pasqua è quella in cui si immolava l'agnello e Dio ha liberato Israele del suo popolo. Una Pasqua per noi cristiani è quella in cui Gesù, l'agnello, viene immolato. Quindi è una costruzione continua di significati, ma sopra un fondamento di tipo umano, antropologico, scusate la parola, che rivela la forza dell'esperienza e della bellezza dell'esperienza umana. Ruth, potremmo dire, è la festa dell'agricoltura, ma Ruth è una raccoglitrice. Voi conoscete, credo che non è necessario aver dato un esame di etnologia o di antropologia culturale per sapere che nell'evoluzione dell'umanità l'uomo prima raccoglie quello che trova, non ha gli strumenti, non è un homo faber, non riesce nemmeno a costruire una selce, poi diventa un cacciatore, riesce a sconfiggere la forza di alcuni animali alleandosi con delle strategie, solo dopo diventa un agricoltore. Un testo che voglio subito citare, poi torno a Ruth, è un libro che ha fatto un grande successo, Breve storia dell'umanità, è scritto da un ebreo non credente, anzi molto critico nei confronti dei sistemi religiosi, si chiama Yuval Noah Harari, Da animali a dei, breve storia dell'umanità. È un testo divulgativo, ma scritto da uno storico importante della Hebrew University di Gerusalemme, e questo libro ha avuto una grande fortuna e prende in considerazione a pochi tratti, vi ripeto, molto criticamente verso il fenomeno religioso, che per lui è una costruzione, un'invenzione umana, una tesi molto vecchia. A me interessa però un aspetto da ebreo che vive in Israele, colto molto profondamente e che ha un fondamento scientifico. Quella che lui chiama la più grande impostura della storia. Se io adesso mi domandassi qual è la più grande impostura della storia? Beh, oggi, il 9 novembre, potremmo dire è stato il muro di Berlino, no? Che nel suo anniversario, oggi ricordate, viene costruito, viene smantellato e quindi la barriera, come si chiamava, la cortina di ferro, potremmo dire le guerre mondiali. Ognuno potrebbe trovare l'ideologia comunista, l'ideologia fascista. Provate a rispondere, qual è la più grande impostura della storia? L'illusione napoleonica, pensate Manzoni che gli dedica addirittura un grande investimento di speranza, il liberatore, abbiamo creduto in lui e poi abbiamo visto cosa succede. L'impero romano. Secondo Yuval Harari, la più grande impostura della storia è il passaggio all'agricoltura, che avvenne in un periodo che va dal 9500 all'8500 a.C. E su questo gli archeologi sono d'accordo. Accade in una regione collinosa che sta tra la Turchia, l'Iran e il vicino Oriente, in un'area piuttosto ristretta, dove l'uomo impara a domesticare i cereali. È un cambiamento epocale. Adesso io non dico che dobbiamo tornare alla forma dei popoli raccoglitori, benché, stando a Farneto, avrei la possibilità, probabilmente più di voi, che dovreste raccogliere le fave sul terrazzo dei vostri, nei vasi dei vostri balconi, io penso che come raccoglitore avrei maggiore sopravvivenza di voi, credo, piuttosto di chi vive al quinto piano di un palazzo e può mettere il prezzemolo. Noi abbiamo 5 ettari di terra, probabilmente verreste tutti da noi a chiedere, no? Attenzione, perché secondo Harari, in questo periodo, circa 9.000-10.000 anni avanti Cristo, l'uomo impara a domesticare non gli animali, ma i cereali, e passa da uno stato di nomadismo a una stanzialità. Provate a rileggere in questo modo, come è già stato fatto, la storia di Caino e Abele. Chi è Abele? Chi è Caino? Sono due popoli, uno agricoltore, la rappresentazione potremmo dire di epigoni, di eponimi di un popolo raccoglitore e un popolo agricoltore. Cioè questo è rappresentato miticamente, questo passaggio epocale che ha portato a domesticare il frumento nel 9000 a.C., piselli e lenticchie 8000 a.C., gli ulivi nel 5000 a.C. e poi anche gli animali. I cammelli e le noci furono domesticati molto più tardi. Ecco, tutto questo però ha portato a una serie di conseguenze enormi, e cioè un'agricoltura che in qualche modo, mentre pensavamo di addomesticare noi i cereali, ha portato al contrario, perché l'Homo sapiens si evolve in funzione di un compito che prima non aveva, quello di tenere la terra, curarla, coltivarla. Se prima era capace di salire sugli alberi, correre dietro alle gazzelle, cito, ora si deve fermare, custodire con una siepe il proprio raccolto, insomma, cambia totalmente la vita. Ecco, è interessante questa rilettura, che noi potremmo vedere solo sul piano del guadagno. L'uomo finalmente ha imparato a produrre con grande profitto e a trarre il meglio dalla terra, e invece scopriamo che i popoli raccoglitori dell'Amazzonia sono quelli che hanno ora il migliore rapporto con il creato. E qui torniamo alla storia di Ruth e poi concludiamo con questo riferimento all'attualità. Perché Ruth fa così. Ruth è una povera, poverissima da tanti punti di vista. Primo, è una migrante. Arriva dalla terra di Moab, dall'attuale Giordania, a est del Mar Morto. È vedova, quindi non ha nessun uomo che la protegga, non ha figli, è straniera e non parla la lingua che invece si parla a Betlemme, dove emigra. Notate che Ruth non parla molto. Ho scritto un articolo esaminando tutta la competenza linguistica, le cose che Ruth dice, potete farlo anche voi, mettendo in fila nei quattro capitoli del libro le frasi che dice. Sono quasi nulla, perché una straniera, quando viene da un altro paese e deve lavorare, non ha tempo per imparare la lingua. E viene criticata. Nell'arrivo a Betlemme tutti chiedono: ma chi è questa? Si domandano e la chiamano con un epiteto che non dà il suo nome, è la straniera. Quindi questa povera, in una condizione sociale relazionale, ma anche effettivamente non ha una casa, non sa dove stare, non parla quella lingua, è vedova, è straniera, per lo più maledetta. Il popolo dei Moabiti è il secondo popolo odiato da Israele, il primo è quello di Amalek, perché c'è una tale memoria ferita, in quanto i Moabiti non avevano dato il pane a Israele, quindi nessun Moabita, dice il libro del Deuteronomio, entrerà mai nell'alleanza con Dio. Ebbene, questa donna fa una semplicissima cosa: raccoglie gli avanzi. Vi ricordate quello che succede? Arriva, entra a Betlemme, dove con la sua suocera va ad abitare, perché la suocera era venuta con i suoi figli e il marito nella terra di Moab, e a un certo punto va a spigolare. La spigolatura era il diritto che avevano i poveri, gli stranieri, gli orfani e le vedove di passare la seconda volta, quando si era ormai fatta la raccolta dell'olivo, del grano, dell'orzo, della vite. Notate per favore la forza di questa norma biblica. Non si può ripassare una seconda volta, cioè gli avanzi sono per i poveri. Ecco, mi commuove che nella nostra chiesa, no, dietro all'organizzazione vostra, dei diaconi, di tutti i volontari, si vada a prendere gli avanzi, che sono quelli che troviamo, no, nelle cucine dei grandi supermercati. È straordinario. Adesso anche di per sé, quando vado dai miei frati di Gregorio VII, dove c'è un nostro convento, troviamo sempre la pizza, perché la panetteria a fianco ci carica i frati di pizza ogni sera, e quindi sono tutti molto grassi a causa di questo apporto di eccessivo di carboidrati. Il punto è questo: Ruth non può fare altro che prendere gli avanzi. Ecco, quindi per noi, fino a questo punto della storia, noi diremmo: è una povera sconfitta, la quale si umilia facendo leva giuridicamente sulla legge che le permetteva di non essere cacciata dal campo, di non essere mandata via, ma si umilia raccogliendo gli avanzi. Però succedono due cose. La prima, intanto la notano, perché è una donna giovane, ancora bella, e dunque quando arriva a casa la suocera si stupisce: ma come mai hai raccolto tutte queste cose? È perché gli uomini, grazie al padrone della terra, le lasciavano molto più, perché vedevano che era una bella ragazza. Ma soprattutto succede qualcosa di più grande, che lei diventa l'antenata del re Davide, cioè proprio per la sua bontà, viene ripetuta due volte questa formula nel libro di Ruth, per il bene che ha fatto alla suocera e poi a Boaz, ma soprattutto alla suocera Naomi, per il bene che le ha fatto, lei ha il diritto di diventare la antenata di Davide. Il nome di Ruth appare tra gli antenati di Gesù, una moabita straniera. Ecco, allora, nel Vangelo di Matteo, nella genealogia di Gesù, si dice che lei è una delle quattro donne che hanno comportato la nascita di Gesù. I suoi geni si trovano nel DNA di Gesù, perché anche Ruth è presente, Matteo capitolo 1. Una povera che ha avuto però questo grande onore. Ecco, anche questo è un ribaltamento, potremmo dire. E ecco perché allora questa opera di raccoglitrice così umile in realtà nasconde qualcosa di più grande. Da questo lavoro umile viene il Messia, addirittura da una straniera, vedova, che poi si sposerà con Boaz. Da lì viene il Messia di Israele. Noi capiamo che di fronte al nostro modo di ragionare, la Bibbia ci scardina totalmente, ci offre delle prospettive, e probabilmente è giusto così, perché altrimenti noi saremmo portati a immaginare che questi poveri raccoglitori sono degli uomini primitivi. Ora, la conclusione del discorso di Carlo Petrini è impressionante. Dice che sono i poveri che ci salveranno. La voglio leggere perché è di una grande forza. A commento di quello che dico, e così concludo con questa citazione, sono nel tempo giusto, vi presento come libro, è stato tra l'altro presentato dall'autore 2 giorni fa, un confratello che è stato perito, presente cioè al sinodo come esperto, è un teologo, uno storico, Giuseppe Buffon, che ha scritto questo libro, Perché l'Amazzonia ci salverà. Sapete, ci dicevano i giornalisti, e anche qui è ben scritto, che l'Amazzonia è la riserva di acqua e di ossigeno del pianeta. Un bicchiere d'acqua su 3 viene dall'Amazzonia, un respiro di ossigeno su 5 viene dall'Amazzonia. E voi sapete che il presidente del Brasile ha detto che l'Amazzonia è sua, e nessuno gliela deve toccare. Bene, io adesso non posso entrare, questo libro di Giuseppe Buffon è davvero molto utile per capire soprattutto perché Papa Francesco ha fatto una cosa strana. Ha tenuto a Roma un sinodo che per noi, fino a qualche anno fa, era semplicemente un sinodo su degli uomini primitivi che vanno in giro col perizoma e che fanno i raccoglitori, giusto? Qualcuno di voi conosceva i popoli amazzonici come grandi popolazioni evolute? No, non hanno lo smartphone e quindi non sono evoluti. Bene, quello che prima di Francesco per noi era la disgrazia di vivere in Amazzonia, la disgrazia di trovarsi in una terra che è una terra dove chissà quanti insetti, fiumi, acqua, animali, serpenti, ebbene, diventa da questa prospettiva che Papa Francesco ci ridà e che viene dal Vangelo uno sguardo diverso sulla terra e sui poveri. E vi voglio leggere così, e lo trovate sull'Osservatore Romano, in qualsiasi pagina che riporti il discorso di Carlo Petrini al Sinodo, la conclusione di quello che dice. Viviamo tempi di grandi trasformazioni. La comunità mondiale pare insensibile dinanzi al disastro annunciato. La visione alta e innovativa della Laudato Si non è ancora stata pienamente compresa dal mondo laico e in misura rilevante anche dal mondo cattolico. Ne sono certo, sento molte critiche nei confronti della Laudato Si e di Papa Francesco accusato di ecologismo, di comunismo. Ecco, probabilmente queste critiche non colgono quello che abbiamo, non conoscono la Bibbia. Quelli che criticano in questo modo non hanno mai letto le pagine che io mi sono permesso di offrirvi. Continua Petrini, stiamo marciando allegramente verso il baratro. Sono d'accordo, mi permetto di dire che stiamo perdendo davvero le ultime occasioni. Se c'è una speranza, non è in noi, credo, ma è nei giovani, ma noi non ce la stiamo facendo più. Penso proprio che stiamo arrivando a un punto di distruzione del creato, dove tutti ne pagheremo le conseguenze. Ormai, anche se qualcuno lo nega ostinatamente, il riscaldamento del pianeta, dei nostri mari, lo scioglimento dei ghiacci è così evidente che nel 2050 Venezia non ci sarà più. Mi spiace per i 50.000 abitanti di Venezia. Continua Petrini: se quando saremo sull'orlo di questo precipizio l'Homo sapiens sarà ancora tale, dovrà fermarsi e ritornare indietro. In quel momento coloro che avevamo collocato tra gli ultimi saranno alla testa. I vecchi, gli indigeni, le donne, i poveri ci indicheranno la strada, avranno compassione di tutti noi. Giuseppe Buffon ci diceva che a voce Petrini ha spiegato che i nostri figli non resisteranno di fronte a questi cambiamenti. Avranno la forza i poveri, quelli cioè che sono abituati a vivere già adesso con un bicchiere d'acqua al giorno, in mezzo alla sporcizia, ai microbi. Sono loro che sopravviveranno, non i figli dei ricchi. Vi esorto, cari fratelli, diceva ai padri sinodali, a vivere questo momento, quando arriverà, è quello del baratro, con grande gioia. In fondo la compassione che ci renderà più liberi e più felici non sarà quella che sapremo giustamente elargire. Come facciamo noi quando elargiamo compassione, dice Petrini, Chissà quante volte quando arrivano i poveri noi ci sentiamo più ricchi, più intelligenti, più competenti linguisticamente, perché elargiamo, ma sarà la compassione che riceveremo noi con il buon esempio degli ultimi. Oggi abbiamo bisogno di grandi esempi e questo sinodo ne è chiara testimonianza. È davvero un invito per noi a rileggere il documento conclusivo sinodale, che non ha a che fare con dei popoli primitivi, ma con un momento importante, io direi drammatico, della nostra umanità, che molti non vogliono vedere, ma che probabilmente invece è molto vicino. Ecco, io vi ringrazio per avermi ascoltato e spero di non avervi rovinato la mattinata ma di aver detto cose che sono, spero, ben documentate, e vi auguro un buon proseguimento di lavoro e grazie.